Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
Una trasmissione pensata come se gli animali contassero qualcosa in questa società.
E per noi effettivamente, indubbiamente, gli altri animali contano. Composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Apriamo con una notizia dall'Italia che ci sembra positiva. Un disegno di legge si aggira per il Parlamento, un po' come faceva quel certo spettro in Europa tempo fa.
La legge prevedrebbe la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nei circhi, allineando così l'Italia a una concezione di spettacolo più al passo con la sensibilità collettiva. Questo progresso sarebbe dovuto alle prese di posizione della Federazione Europea dei Veterinari, secondo la quale l'uso dei mammiferi esotici, specialmente elefanti e grandi felini come leoni e tigri, per le loro esigenze fisiologiche, mentali e sociali, non possono venire adeguatamente rispettati all'interno di un circo.
La LAV plaude a questo disegno di legge e ricorda che il 71,4% degli italiani, secondo l'ultimo rapporto Eurispes, è contrario allo sfruttamento degli animali nei circhi. Ci piace pensare che moltissimi presidi animalisti davanti ai circhi, recentemente conclusesi in rissa, abbiano contribuito alla maturazione di questa nuova coscienza.
Un'altra notizia arriva stavolta dalla Spagna e ha a che fare con un magnifico felino, la lince, un predatore sulla cui vista potente si è creata tutta una mitologia. In Spagna, dove le linci si erano praticamente estinte, il programma di reintroduzione Life Iber Lince ha funzionato alla grande. Nel 2002 erano rimasti meno di 100 adulti. Tra il 2014 e il 2015 sono stati liberati 124 animali nati in cattività. Il successo riproduttivo sperato c'è stato e oggi si contano circa 400 esemplari di lince iberica in tutta la penisola. La lince iberica, sostengono i ricercatori, tiene sotto controllo la popolazione dei conigli selvatici e di altri piccoli mammiferi in competizione con le volpi.
Il successo è tale che si vorrebbe replicare l'esperienza nel Regno Unito, dove le linci sono scomparse da 1300 anni. Verrebbe introdotta una lince di tipo eurasiatico, proveniente dalla Romania. La lince è il terzo predatore più grande d'Europa dopo l'orso bruno e il lupo. Ancora una volta ci troviamo di fronte a schizofreniche politiche di gestione della fauna selvatica. I programmi europei investono in operazioni che non danno alcuna garanzia di venire accettate dalla popolazione, come è accaduto in Italia purtroppo con il progetto di reintroduzione dell'orso.
L'investimento andrebbe piuttosto fatto verso i cittadini per far capire che con la fauna selvatica si può e si deve convivere, nel pieno rispetto di ogni diversa specie e con tecniche semmai di gestione cruelty free. L'allevamento a scopo di ripopolamento, motivato con l'utilità di ripristinare un certo anello della catena alimentare, non ci convince affatto perché continua a reiterare una visione utilitaristica e irrispettosa degli animali. Oggi utili da reintrodurre, domani nocivi se aumentano numericamente, dopodomani oggetto di eradicazione. Insomma, a monte di tutto, la specie umana dovrebbe decidere che tipo di rapporto intende avere con il resto dei viventi. A fade out, working in the basement. A darling, I know I never seen you this low.
Tre documentaristi senza pregiudizi si innamorano di tre storie inedite, di tre specie animali molto particolari, rospi, cicogne, rondoni, e decidono di farne un documentario che è ancora in fase di produzione. Il caso ha voluto che sulla loro strada inciampasse la nostra vegan investigatrice Roberta Marino.
E speriamo che inciampando non si sia fatta male, ma cosa ci faceva la nostra corrispondente da Milano lungo una strada trafficata, popolata di rospi e in piena notte? Lo scoprirete ascoltando il servizio.
Oggi mi trovo a Lezzeno, sulle sponde del lago. Qua sono in compagnia dei volontari della Lega Abolizione Caccia che stanno già predisponendo le barriere per proteggere i rospi che da qui a brevissimo migreranno appunto verso il lago. E mi sono imbattuta in un gruppo di ragazzi che sta realizzando un documentario.
Ci troviamo qui a far girare un documentario, il titolo provvisorio è Diorama. Si tratta di un documentario diviso in tre capitoli che racconta il rapporto tra l'uomo, diciamo il cittadino, e l'animale inteso come animale selvaggio, quindi non da compagnia.
E quindi voi state seguendo i volontari della LAC dalle barriere in avanti anche al recupero dei rospi?
Sì, esatto, questa è, diciamo, sarebbe l'intro, quindi la fase di preparazione in cui i volontari montano le barriere, si preparano alla discesa di questi rospi, che sarà da metà aprile in poi fino a maggio, e poi ci sarà invece il momento in cui si entrerà nel vivo del lavoro, in cui ci sarà questa situazione molto bella, molto affascinante di notte, con questi volontari che passano 6-7 ore salvando rospi da una parte all'altra della strada, salvandoli dalle mani.
E oltre ai rospi vi siete occupati di altro, sempre tematiche animali selvatici?
Sì, infatti questo documentario è diviso in tre capitoli. Uno riguarda appunto questa situazione dei rospi, l'altro invece racconta di un gruppo di cicogne che ha nidificato sopra l'inceneritore di un'azienda che fa principi attivi chimici. Sì, ed è una strana anomalia, perché diciamo che noi ci interessa anche quell'aspetto, cioè come la natura in qualche modo si riappropria di luoghi considerati malsani o considerati deleteri dall'uomo, come può essere l'inceneritore di una fabbrica. Poi è interessante capire se si tratta effettivamente di una sfida o meno, perché ad esempio nel capitolo della cicogna una delle immagini probabilmente più affascinanti sono appunto questi operai che si staccano anche solo 5 secondi dalla catena di montaggio, si portano da casa i binocoli e rimangono a contemplare questa cicogna anche solo per 10 secondi, e già solo questa cosa ci sembra un atto, diciamo, quasi rivoluzionario, ecco, senza voler esagerare, però un modo per fuggire dalla catena di montaggio, insomma. Mentre invece il terzo capitolo, che anche quello è, secondo noi, è piuttosto poetico, si tratta di seguire dei birdwatcher che vivono a Milano e che osservano da qualche anno un gruppo di rondoni, uno stormo di rondoni che ha trovato la casa, ha costruito i propri nidi all'interno delle intercapedini dello stadio di San Siro. E la cosa molto affascinante è che abbiamo parlato con dei biologi, degli studiosi, che ci hanno confermato il fatto che questi rondoni si trovano in quel luogo per una sorta di anomalia. Loro, diciamo, sono convinti che la struttura dello stadio sia in realtà una scogliera e che il grande parcheggio che c'è davanti sia il mare. Per cui da questo piccolissimo evento si scatena uno spostamento di immaginari, uno spostamento di visione, che poi alla fine l'arte e la poesia è proprio in questa cosa. È iniziato tutto per caso, pomeriggio di un paio di anni fa, ci trovavamo in un parco a Milano e abbiamo incontrato un gruppo di persone vestiti e attrezzati come osservatori naturalistici. E ci è sembrato molto strano il fatto che si trovassero in centro a Milano. Quindi siamo andati a chiedergli di cosa stavano facendo, e loro ci hanno detto che in realtà a Milano, per una serie anche lì di anomalie ambientali legate al fatto che la città è più calda, il fatto che gli animali non ci trovano predatori, al fatto che c'è abbondanza di cibo, ci sono alcune specie di uccelli nel loro caso che passano anche dalle città. E questa cosa ci è sembrata ovviamente molto forte, perché anche lì c'è un capovolgimento di un luogo, di una funzione. La natura in qualche modo si riappropria in strani modi della città.
Ci vuoi ricordare chi siete?
Sono Matteo Gatti, Demetrio Giacomelli e Matteo Signorelli.
Anticipiamo oggi la rubrica musicale Ma che mu per restare in tema di audiovisivi, visto che abbiamo appena parlato di un documentario. L'artista scelto oggi da Giuseppe
è legato a un documentario, a un cambio di genere, a una famosa fotomodella che dal Transformer è passata al transgender e dalle nuove video performance delle nostre due fondamentali redattrici, ovvero Camilla e Roberta. Tra le canzoni candidate agli Oscar quest'anno c'era Manta Ray, uno struggente brano affidato alle vocalità di Anthony, che fa parte della colonna sonora del bel documentario ambientalista Raising Extinction. Anthony ha disertato la serata perché si è sentito escluso per il fatto di essere un transgender. Nel frattempo ha cambiato nome e genere e ora si chiama Anoini. E prossimamente pubblicherà un nuovo lavoro, il cui singolo ascolteremo durante il resto della puntata. Per il lancio dell'album, il video si affida alle sensuali fattezze di Naomi Campbell, che aveva già partecipato in un video del Transformer buonanima Michael Jackson. Ora cambiano i generi, lei però è sempre ancora in auge. Indiscrezioni dicono che dopo Naomi, nei prossimi video appariranno l'immancabile Roberta Marino e la poliedrica Camilla Lattanzi. Nel frattempo però ascoltiamo la bellissima Manta Ray.
Passiamo a una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Il 27 marzo scorso è stato l'ultimo compleanno che Kevin Johnson, un animalista, attivista, 28enne di Los Angeles, ha trascorso in prigione. Kevin è stato condannato a 3 anni di custodia per avere liberato nel 2013 2000 visoni assieme a un altro attivista, Tyler Lang, di 27 anni. Tyler è stato recentemente condannato a pagare 200.000 euro all'allevatore di visoni dell'Illinois e a 1 anno di custodia da trascorrere tra arresti domiciliari e lavoro in attività socialmente utili. Per questa sentenza è stato utilizzato l'Animal Enterprise Terrorism Act, una legge del 2006 che sancisce come crimine federale, quindi gravissimo, il causare danni a zoo, circhi, allevamenti, eccetera.
Può sembrare ridicolo accusare di terrorismo qualcuno solo per aver liberato un animale. Eppure questa legge è una cosa molto seria e ha conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sulla possibilità di avere un movimento di liberazione efficace. Ricordiamocelo quando ci sentiamo stigmatizzati per le nostre attività animaliste. Negli Stati Uniti la situazione è molto peggiore. Per sostenere Kevin e Tyler, per aiutarli a trascorrere i mesi di prigione nella maniera più umana possibile, è stato creato un bel sito internet che vi consigliamo di visitare anche per accogliere fondi per le spese legali.
Il sito è www.supportkevinandtyler.com e naturalmente nel nostro blog restiamoanimali.it.